Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico, di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
La logica sta agli inizi del mondo, nel senso che prima che ci sia il logos, prima che ci sia il linguaggio, naturalmente non è possibile descrivere il mondo attraverso parole, non è possibile, qualcuno pensa addirittura, pensare se non attraverso il linguaggio. Ed ecco che noi stiamo cercando piano piano di avvicinarci alla logica, al logos, e di raccontarne la storia. Quando è che nasce la logica propriamente detta, in contrapposizione naturalmente al linguaggio, del quale abbiamo accennato i primi passi nella scorsa puntata? La logica nasce nel momento in cui si fa una separazione. La separazione, in greco si diceva crisis, ed ecco che i momenti di crisi sono per l'appunto quelli in cui di fronte a noi si fa una biforcazione. Allora, la prima crisi, naturalmente quella che veniva raccontata in un dramma ormai perduto di Sofocle, è un fatto estremamente famoso, il giudizio di Paride, che doveva eleggere la Miss Mondo, si potrebbe dire, dell'antichità, nel primo concorso di bellezza della storia, assegnando il suo pomodoro, il premio, diciamo così, messo in palio dalla discordia. Ebbene, dicevo, questa crisi nel campo della logica è il momento in cui la logica trova la sua vera via, trova il suo metodo. Notate che anche la parola metodo è una parola interessante, deriva da meta hodos, cioè oltre la via. Il metodo era praticamente la via aperta, la via spianata, l'esatto contrario di quello che potremmo dire oggi mancanza di passaggio o strada interrotta. Dicevamo, qual è il metodo, qual è la biforcazione che la logica si trova di fronte e col quale essa nasce e diventa matura? La biforcazione è la biforcazione tra la verità e la falsità. Prima che si possa parlare di verità e falsità, naturalmente non c'è logica, c'è soltanto un pensiero indistinto, un pensiero che possiamo chiamare olistico, un pensiero che alcune civiltà naturalmente hanno accettato e cercato. Per esempio, in un classico taoista antico, il Chuang Tzu, c'è un capitolo che si chiama L'uguaglianza di tutte le cose, e leggo un brano di questo capitolo, e dice: come ha potuto il Tao oscurarsi al punto che vi debba essere una distinzione fra il vero e il falso? Come ha potuto la parola offuscarsi al punto che vi debba essere distinzione fra affermazione e negazione? Vedete come i taoisti antichi pensassero che le affermazioni e le negazioni, il vero e il falso, fossero la stessa cosa. Analogamente pensavano anche i sofisti in Grecia, i sofisti che furono combattuti poi da Platone in molti dei suoi dialoghi filosofici. E allora, fino a quando si fa il sofista, come diremmo oggi, appunto con una frase che addirittura un modo di dire che è rimasto nel nostro linguaggio, o fino a quando si fa il taoista, come dicono invece i cinesi quando vogliono dire la stessa cosa parlando quando noi diciamo sofista, ebbene, fino a quando si fa il sofista e si crede che non ci sia differenza fra vero e falso, non si può fare effettivamente della logica. La logica nasce nel momento in cui si può parlare di verità, e dunque naturalmente la si può contrapporre alla falsità, perché senza verità e senza falsità naturalmente c'è soltanto un pensiero indistinto, un pensiero olistico, che forse può andar bene per la letteratura, può andar bene per una filosofia primordiale, può andar bene per esempio per la teologia delle origini, ma certamente non va bene per quello che noi oggi chiamiamo la scienza, la matematica, e più in generale per il ragionamento anche comune. E allora il momento di inizio, il vero momento di inizio della nostra storia, del nostro racconto, è il momento in cui la verità appare e si fa conoscere. Dovremo cercare allora di capire che cos'è questa verità. Andiamo alla ricerca del significato della verità, partendo da lontano, il più lontano possibile per quanto è la nostra cultura e la nostra storia. Andiamo dunque in Egitto. In Egitto la verità si diceva Ma'at, ed era il nome di una divinità, in realtà. Era la sposa di Thoth. Thoth è un personaggio che noi conosciamo ancora oggi perché Platone, nel Fedro, gli attribuisce l'invenzione della scrittura. Maat era la madre del grande Amon, venerato a Tebe. Più che una persona, diceva, era un concetto, una versione di quello che appunto i greci poi avrebbero chiamato, non a caso, logos, e i cristiani avrebbero chiamato il verbo. Maat era raffigurata nelle pitture che si vedono sui vasi o soprattutto nelle tombe della Valle dei Re, ad esempio della Valle della Regina, come una giovane che aveva una piuma di struzzo sul capo. Come mai aveva questa piuma di struzzo? Ma perché in realtà dopo la morte, quando c'era questo rito per l'appunto dopo la morte di una persona, il defunto doveva andare di fronte a un giudizio. Era un giudizio molto complicato, naturalmente, era giudizio, il primo giudizio dell'aldilà, era presieduto da vari dei, c'era Osiride, c'era un collegio giudicante in cui c'erano 42 giudici divini. Come mai 42? Beh, numero magico, perché erano le province egiziane, e ciascuno di questi giudici interrogava il defunto riguardo a un possibile capo di accusa. Voleva sapere se aveva fatto una certa cosa oppure non l'aveva fatta. Chi volesse leggere l'elenco di questi capi d'accusa può andare nel Libro dei Morti, il famoso classico per l'appunto egizio, nel capitolo 125, e scoprirà, forse con una certa sorpresa, che questi capi di accusa non erano altro che quelli che poi sarebbero diventati i comandamenti della religione dapprima ebraica e poi la religione cristiana, cioè furono inglobati da Mosè e proposti per l'appunto agli ebrei. Che cosa chiedevano i 42 giudici del giudizio di Osiride al morto? Chiedevano per esempio se aveva rubato, se aveva ammazzato, se aveva detto falsa testimonianza, se aveva desiderato la donna d'altri, se aveva desiderato la roba d'altri, tutte cose che a noi sono naturalmente ben note, ce l'hanno insegnate da bambini, senza però dircino che per l'appunto venivano direttamente dal Libro dei Morti egiziani. E alla fine del giudizio c'era una bilancia. Sulla bilancia si mettevano da una parte, su uno dei piatti, i peccati del morto, e sull'altra parte Maat, la verità, metteva la piuma che portava sul capo. E naturalmente bisognava che la somma dei peccati fosse più leggera di questa piuma, e se lo era, effettivamente, allora il morto poteva ricevere il verdetto che gli permetteva di andare nell'aldilà, e veniva dichiarato Maakeru, cioè veritiero. Notate come in questa mitologia egizia, per l'appunto, il giudizio dell'aldilà, quello che noi chiameremo l'oltretomba, viene fatto sulla base di quello che noi invece chiamiamo oggi verità. Cioè per gli egizi la verità era il criterio, cioè qualcuno poteva accedere al paradiso, lo chiameremmo noi, no, tra virgolette, soltanto se era veritiero, se si era comportato in maniera giusta. Allora, naturalmente questo è l'inizio della mitologia riguardante la verità. La verità è arrivata a noi però soprattutto attraverso il pensiero greco, ovviamente. Ed è molto interessante vedere come il concetto di verità si sia evoluto, si sia sviluppato, sia cambiato nel corso dei secoli e addirittura nei millenni. Abbiamo visto il primo passo della verità nel giudizio di Osiride e dell'oltretomba della mitologia egiziana, e adesso dovremo vedere che cos'era invece la verità per i greci e che cos'era la verità per i latini e noi che discendiamo da loro. Per gli egizi la verità era appunto impersonificata da una dea, la dea Maat. Per i greci invece la verità era una cosa un po' diversa. Il nome greco originario della parola verità è aletheia. In realtà è difficile un po' tradurre questa parola, ma anzitutto anche chi non conosce il greco sa che il prefisso a spesso viene usato come una negazione, anche nella nostra lingua, questo è stato naturalmente recepito e in qualche modo ereditato, quindi è un concetto negativo, è qualcosa che comincia con una A privativa. Privativa di che cosa? Dimentichiamo il letheia, che deriva da un verbo lantano, ma in realtà lethe è qualcosa che noi conosciamo bene, perché in Dante, ad esempio, nella Divina Commedia, nell'Inferno, c'è un fiume dove le anime vanno a lavarsi quando la colpa pentuta è rimossa, ed è per l'appunto un fiume in cui si immergono, e immergendosi in questo fiume perdono il ricordo di tutti i peccati che avevano commesso. Allora lethe o lethe è in realtà qualcosa di connesso alla dimenticanza, all'oblio, e in effetti per i greci quello era. Lethe è la dea che in latino si chiamava Oblivio, ed era una divinità figlia della discordia, naturalmente, ma era anche un fiume. Allora, che cosa significa? Come mai la verità veniva chiamata aletheia? Beh, perché in realtà era ciò che non si dimentica, ciò che non si può obliare. È un concetto negativo, però un concetto molto interessante. La verità è qualcosa che in qualche modo non si può cancellare. È lì ed è indimenticabile, inolvidabile, inobliabile. Questo è il concetto che effettivamente avevano i greci. Ma ne avevano un altro che era legato a questo, un po' diverso, una parola che anche questa è arrivata a noi invece direttamente, però benché con un significato completamente distorto, e la parola è apocalissi. L'apocalissi è qualche cosa che corrisponde anch'essa alla aletheia, solo che la divinità in questo caso è non più il Lethe, ma Calipso, la dea Calipso che tutti noi ricorderemo nell'Odissea, agli inizi dell'Odissea. Il poema per l'appunto si apre e Ulisse è lì tenuto quasi prigioniero da questa ninfa meravigliosa, la dea Calipso, nell'isola di Ogigia, che cercava di mantenersi il suo amante, questo eroe greco, e gli aveva dato addirittura 3 figli e cercava di fargli dimenticare per l'appunto Penelope. Che cosa significava il nome di Calipso? Beh, Calipso era rappresentata, anche lei era una dea dell'oblio, era una ninfa che veniva sempre rappresentata col capo velato. Il suo nome significa per l'appunto questo: velato, coperto, nascosto. E allora Apocalipsis che cos'è? È la rivelazione, il disvelamento, la scoperta. Notate di nuovo tutti i concetti negativi che però ci dicono come si tolgano i veli, le coperte che in qualche modo coprono, velano per l'appunto ciò che noi vorremmo sapere. Allora Apocalipsi è o Apocalissi, come la chiamiamo noi oggi, è in realtà l'altra faccia della aletheia, è l'altra faccia della verità greca. Tutti e due i concetti sono collegati fra di loro, per l'appunto il non oblio, la rivelazione, il disvelamento, la scoperta. La verità è questo: qualche cosa che viene dimenticato, qualche cosa che viene coperto, che in qualche modo viene annebbiato, ed ecco che ad un certo punto questi veli, queste coperte vengono sciolti, vengono tolti, vengono spostati, e noi sotto scopriamo, come dice per l'appunto la parola che ancora usiamo noi oggi, scopriamo ciò che avevamo in qualche modo dimenticato, ciò che avevamo obliato. Questo è il concetto di verità che i greci usavano. Naturalmente un po' diverso da quello degli egizi e molto diverso da quello invece dei romani, di cui parleremo tra un momento. Abbiamo già visto 2 modi diversi di avvicinarsi alla verità: il modo degli egizi attraverso la dea Mat, la dea piumata, che interveniva nel giudizio dell'oltretomba di Osiride, e poi questi 2 concetti legati fra di loro che usavano i greci, la aletheia e l'apocalipsis, cioè il non oblio, il disvelamento, lo scoprimento, la rivelazione. Come vedevano invece i romani la verità? Beh, la cosa interessante è che in realtà i romani la vedevano in una maniera completamente diversa. Per i romani la verità era qualcosa che derivava, anzitutto la parola, come vedete, non ha niente a che fare né con la dea Mat, né con le dee Lethe e Calipsos. In realtà la verità per i romani derivava da una parola di origine indoeuropea che si chiama ver. Ver era una barriera. Ed ecco che allora la barriera veniva eretta di fronte a qualche cosa nel momento in cui si erige un muro. Ciò che sta dietro il muro naturalmente scompare, e notate che da questa parola in realtà deriva anche quello che oggi noi chiamiamo il diritto. Ereggere per l'appunto, no? Un muro veniva tirato su diritto, e il diritto a volte non viene bene, viene storto per l'appunto. Noi non parliamo più di storto oggi, ma continuiamo a parlare di torti, e i torti sono per l'appunto questo, ciò che non si confà al diritto. E allora come si fa a raddrizzare un torto per l'appunto? Beh, bisogna raddrizzarlo, bisogna ristabilire il diritto. Ed ecco che veritas quindi è una parola completamente diversa dal concetto greco e dal concetto egiziano, è una parola che ha a che fare col diritto. La verità per i romani non è qualcosa che si scopre, che si rivela, e quindi è quella che oggi noi useremmo in realtà nella scienza, ma è qualcosa che si determina. Ad esempio, infatti, nei giudizi del tribunale, che cosa si dà alla fine, quando il giudice stabilisce qual è la verità? Si dà un verdetto, cioè una dichiarazione di verità. Il verdetto contiene come parola, per l'appunto, il verbo dire e ovviamente il sostantivo vero, cioè si dice che cos'è vero. E la verità viene stabilita attraverso una verifica. Verificare è una parola di nuovo composta, da una parte c'è il sostantivo vero e dall'altra parte c'è il ficare, cioè il facere, no? La si rende vera. E allora non è qualcosa, la verità romana, che viene scoperta per l'appunto come nella scienza, ma è qualcosa che viene dichiarata, che viene stabilita da un tribunale attraverso un verdetto, viene verificata. Notate come ci sia una contrapposizione fra questi due atteggiamenti riguardanti la verità. La verità greca è qualcosa che si scopre, che si rivela e dunque è qualcosa di esterna all'uomo. Non a caso è il concetto che oggi in scienza gli scienziati e i matematici continuano ad usare. Quando si trova una verità matematica, non a caso si parla di scoperta. Invece la verità romana era una verità giuridica, era un qualche cosa che veniva fatto per l'appunto dai giudici, veniva dichiarato, veniva verificato attraverso appunto, come ho detto, un verdetto, e è quella che noi oggi chiameremo in realtà la verità di fede. Bisogna crederla perché l'ha detto il giudice, bisogna crederla perché l'impianto accusatorio o difensivo è stato verificato per l'appunto e se ne è verificata la consistenza. Notate che l'equivoco su cui si basa forse la contrapposizione fra le due culture, cioè da una parte la cultura scientifica che scopre verità che sono però esterne all'uomo, appartengono alla natura, e dall'altra parte invece la verità di fede che viene semplicemente dichiarata attraverso testi sacri o affermazioni di profeti o di dei, sono due cose contrapposte, sono due cose che derivano da impianti completamente diversi, da due storie che appartengono l'una alla cultura greca e l'altra alla cultura romana.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Vite da Logico di Pier Giorgio Odifreddi, regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera @rai.it. Per riascoltarci www.radio2.rai.it.
Radio 2.